Un piacere poterci rivedere, purtroppo anche se per ora solamente in modo virtuale. E quindi ringraziamo anche tutti coloro i quali così zelantemente tutti i sabati si collegano e ci colleghiamo per poter seguire la parola di Dio. Andiamo al messaggio di oggi. Cosa parleremo oggi? Oggi parleremo della grande benedizione che Dio ci dà benedicendoci con dei figli, naturalmente nel nostro matrimonio, ed anche della grande gioia e felicità che i figli ci fanno provare. Sapete, queste sensazioni le provano anche tutti i genitori felici della loro scelta e della scelta che chiaramente fanno, anche quando da adulti scelgono spontaneamente di essere anche parte della Chiesa di Dio, anche se a volte questo non si realizza come vorremmo noi. Ma noi non dobbiamo mai smettere di pregare per questo, naturalmente, affinché Dio chiami pure loro. Nel prossimo futuro, quando Dio lo vorrà, sicuramente interverrà anche su di loro, chiamandoli nella sua vera chiesa. Adesso vorrei aprire proprio ed andare nel punto focale. Apriamo per favore le nostre Bibbie in Salmo. Andiamo nei Salmi e vediamo cosa ha da suggerirci questo libro meraviglioso dei Salmi. Salmo capitolo 128, versetti da 1 a 6. Questo salmo dice, dal versetto 1, Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. E quindi noi siamo dei beati che camminiamo nella via di Dio. Dice, e tu allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. La tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'interno della tua casa. I tuoi figlioli come piante d'olivo intorno ad una tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme l'Eterno. L'Eterno ti benedica da Sionno e vedrai il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. E vedrai i figlioli dei tuoi figlioli, pace sia sopra Israele. Questa è una scrittura, meravigliosa per dei genitori come noi, meravigliosi. Consentitemi questa espressione, perché lo siamo. Noi siamo dei beni preziosi per Dio. Ora vorrei mettere un po' di enfasi sul perché qui dice che i figlioli sono come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Per quale motivo? Oppure come una vigna? Perché fra tutti i frutti, sia gli ulivi che la vigna dà dei grappoli d'uva dove sono ripieni di centinaia e centinaia di acini. E quando è bella dolce, uno più saporito va. E gli ulivi, che sappiamo la grande benedizione e l'importanza che riveste questa pianta per Dio, l'ulivo, simbolo di purezza, simbolo di spirito di Dio, simbolo l'olio che viene usato per fare le unzioni, le benedizioni, per tutto ciò che proprio sono due piante non a caso scelte da Dio per le migliaia e migliaia di frutti che con grande benedizione danno a noi come popolo di Dio. Queste parole sono una profezia riguardante le benedizioni che i figli portano all'interno di una famiglia. Quindi il ruolo del buon genitore è qualcosa di molto difficile, visto che non si smette mai di imparare e né tantomeno si è mai imparato abbastanza. Assolutamente no, perché noi abbiamo sempre da imparare fino all'ultimo momento della nostra vita. A volte magari succede che quando nella nostra gioventù, nella nostra giovinezza, a volte magari sono stati messi al mondo dei figli in età quando eravamo un po' troppo giovani e per cui non si era in grado di essere magari dei buoni genitori. D'altra parte, imparare il ruolo del buon genitore è qualcosa di molto, molto difficile. E noi che siamo un po' più grandicelli e che già sappiamo cosa significa essere un buon genitore, imparare ad essere un buon genitore. Nessun genitore nasce già bravo da sé, ma è grazie all'esperienza e agli anni che noi riusciamo a dedicare ai nostri figli, che riusciamo a crescere insieme a loro. Loro in un modo e noi nell'altro. Tutti i genitori devono metterci tutto l'impegno possibile e immaginabile per evitare alcuni errori. Quindi ecco che è necessario che tutti noi abbiamo da imparare qualcosa. Chi è quel genitore che non ha mai sbagliato nulla nei confronti dei propri figli o nel modo con cui trattare i propri figli? E chi è quel figlio che non ha mai trattato male, anche in una piccola misura, il proprio genitore? C'è una correità di responsabilità, perché tutti quanti cresciamo assieme, genitori e figli contemporaneamente. Quindi una delle cose più difficili da mostrare e da dimostrare è il nostro amore ai nostri figli. Perché non siamo in grado di dimostrare tanto amore tanto quanto noi vorremmo, perché a volte magari ne diamo 100, ma noi sappiamo che possiamo darne 200, 300, molto di più di quello che diamo. E naturalmente sappiamo che questo non è facile, però noi lo dobbiamo fare cominciando innanzitutto a comunicare e cominciare a dare parte del nostro tempo ai nostri figli, in modo da stabilire con loro un legame forte e intenso. Perché i nostri figli sono la cosa più bella che Dio ci ha dato. Non esistono doni più belli o più bello che Dio poteva darci. E in caso contrario, sapete, un figlio non potrà mai rendersi conto di quanto è amato dai suoi genitori. Io come padre di 3 figli non mi sento mai di aver dato abbastanza amore, abbastanza attenzione a loro. Vorrei dare sempre di più, sempre, sempre di più. E penso come chiunque buon genitore, padre o madre. Quindi bisogna avere un profondo legame con i figli, con i nostri figli, perché altrimenti cresceranno dei figli un po' nell'insicurezza, nell'ansietà, perché sapete, in noi genitori debbono vedere una roccia fortificata, in noi debbono vedere quella roccia che non si scalfisce mai, perché loro, noi per loro, siamo la loro forza. E in certe mancanze lasciano purtroppo delle cicatrici profonde, proprio a causa di un rapporto che non è stato giusto tra genitori e figli sin da bambini. Succede, però ricordiamoci che non è mai troppo tardi per riparare ad un errore del genere. Quindi, pertanto, instauriamo questo rapporto molto intenso, un rapporto cuore a cuore, un rapporto affettuoso, perché questi sentimenti fanno diventare la famiglia vera, stabile, sicura e forte soprattutto nei sentimenti reciproci. Bisogna fare sempre attenzione al legame che abbiamo con i nostri figli, specialmente quando questi ragazzi, maschi o femmine che siano, attraversano l'età più difficile, l'età dell'adolescenza. Specie in questo periodo bisogna intensificare l'amore che diamo loro, in modo che non rigetteranno mai i nostri buoni insegnamenti mentre crescono, mentre diventano uomini e donne fatti, uomini grandi e donne grandi, perché questa è la fase più delicata che loro attraversano, così come l'abbiamo attraversata noi e sappiamo cosa significa attraversare quest'età. Quando i figli si sentono veramente amati dai loro genitori, assorbono anche le loro idee, assorbono le idee dei propri genitori e conseguentemente anche quelle della Chiesa. Anche se non lo manifestano, anche se sembra che siano lontani, ma in realtà, sapete, crescono e apprendono. Magari non lo danno a capire, non lo danno a vedere, ma prendono, è come se prendono. Quindi il nostro amore e i nostri figli potrebbero anche risentirne negativamente se noi non glielo diamo, o se non gliene diamo tanto abbastanza, perché i nostri figli sono come delle spugne, sono come le spugne che non fanno altro che assorbire sempre. Assorbono, assorbono, assorbono. Quindi sta a noi fare in modo che queste spugne non si asciughino mai. Dio non ha progettato i figli nella famiglia perché questi abbiano ad essere dei figli ribelli a noi genitori, a noi padri, alle loro madri. Purtroppo, come diceva prima il nostro caro fratello, come il mondo è ribelle a Dio oggi. Ma naturalmente non li ha creati perché essi si comportino male. Sì, ci possono essere dei problemi durante la loro educazione, che purtroppo tante volte vengono dalla cattiva società che stiamo vivendo, dai cattivi giorni che stiamo vivendo ora. Nel corso degli ultimi decenni, perché si va sempre di male in peggio. Infatti, vorrei che andassimo in Malachia al capitolo 4, versetti 5 e 6. Malachia, capitolo 4, versetti 5 e 6. E dice così: ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figlioli e il cuore dei figlioli verso i padri, onde io venendo non abbia a colpire il paese di sterminio. Sì, cari fratelli e sorelle, Il mondo influenza negativamente i nostri figli. Quindi, se noi genitori non abbiamo un intenso e un buono e sano rapporto con i nostri figli, la situazione sarà difficile da gestire. Potrebbe degenerare, potrebbe sfuggire di mano. Ma noi dobbiamo chiedere in preghiera a Dio il suo aiuto per poter essere noi stessi e cambiare anche noi stessi in meglio, prima dei nostri figli. Per poter ben comprendere che è il genitore che per primo è quello che deve amare il proprio figliolo. Non deve essere al contrario. Siamo noi, genitori, che abbiamo questa incombenza di amare per primi i nostri figli. E poi saranno i nostri figli, vedendosi amati, che si rivolgeranno con i loro cuori verso i loro amorevoli genitori, con tutto il loro cuore. Io non voglio far vanto di ciò che sto per dire in questo momento, perché so che quello che sto dicendo io rappresenta anche tutti quanti voi, cari fratelli e sorelle nella Chiesa. C'è dell'amore incondizionato che hanno i nostri figli per noi. Cioè, quando i nostri figli ci vedono, i loro occhi brillano davanti a noi, brillano di gioia, di contentezza. E solo amando i nostri figli, questi cresceranno e non diventeranno nemmeno ribelli, semmai si rivolgeranno a noi e non saranno influenzati dal mondo. Perché se noi siamo vicini a loro, molto vicini, loro si rivolgeranno a noi piuttosto che ad altri. Magari qualche volta avremo qualche litigio, qualche scaramuccia, è normale, ma loro faranno sempre il massimo affidamento su di noi. Noi dobbiamo cercare in ogni modo di realizzare un rapporto intenso con i nostri figli. Come ho detto prima, un rapporto cuore a cuore, perché è solo amandoli che possiamo risparmiare loro del dolore a loro stessi e anche a noi e a tutta la famiglia. Perché quando qualcosa non va bene in una famiglia, tutta la famiglia ne piange le conseguenze, tutta la famiglia ne soffre, tutti indistintamente. Quindi noi dobbiamo proprio completarci nell'amore prima che sia troppo tardi poi per ricucire lo strappo, per ricucire il rapporto quando vediamo che ci sono dei problemi con i nostri figlioli e ce ne rendiamo conto. Perché magari a volte si dimostrano spavaldi, ma in realtà non lo è. In realtà non lo sono. I giovani sono molto sensibili a queste cose. A volte reagiscono così, perché vogliono fare i duri, i forti. Però dobbiamo renderci conto che sotto sotto la superficiale loro spavalderia in realtà risultano deboli e a volte addirittura anche mancanti. Ma se c'è il buon legame che ci deve sempre essere fra noi genitori e figlioli, questo legame diventa l'amalgama, diventa la colla che ci fortifica, diventa il cemento che ci solidifica come famiglia. Diventiamo un blocco unico, granitico, che ci deve essere in ogni famiglia. Perché se non lo facciamo noi come genitori, lo faranno altri e non lo faranno come noi. La Bibbia ci dice che noi dobbiamo dedicare tanto tempo per mantenere la famiglia sana e unita. Questo ce lo dice Dio. Questo ce lo dice Dio, di mantenere la famiglia forte, sana e unita. Ma non dobbiamo mai scordarci di dedicare del tempo ai nostri figli. Perché la Bibbia dice in Esodo al capitolo 20, nel versetto 9, dice: lavora 6 giorni e fai in essi ogni opera tua. Benissimo. Ma non dimentichiamo i nostri figli, perché altrimenti il loro cuore sarà vuoto per la mancanza di affetto da parte dei propri genitori. Sapete, non so se conoscete quella storiella di un bambino che chiedeva sempre dei soldi al suo papà. Chiedeva sempre: papà, mi dai 1 euro? Papà, mi dai... Chiedeva sempre dei soldi. Un giorno il papà ha detto: ma perché mi chiedi sempre questi soldi? Il bambino, sapete cosa rispose al suo papà? Dice: sai papà, io questi soldi li sto accumulando. E per fare cosa? Perché li stai accumulando? Perché io, quando avrò tanti soldi, li do a te e voglio comprare una giornata del tuo lavoro affinché tu possa stare insieme a me. Affinché tu possa giocare con me. Sapete, molti figli dimostrano di amare a volte magari di più la propria mamma perché la vedono di più, il papà lo vedono di meno. Io forse come papà ho sentito maggiormente questa storiella, che può sembrare una storiella, ma è ricca di insegnamento, ricca di significato. Perché a volte magari come genitori siamo troppo presi da altre cose, siamo troppo occupati per il lavoro e magari trascuriamo i nostri figli, che sono il nostro bene più prezioso. Naturalmente loro vorrebbero avere tutto dai propri padri, dal proprio padre, dalla propria mamma, ma a volte magari hanno quel timore riverenziale. E quindi siamo noi come genitori che dobbiamo abbattere questo timore riverenziale, perché il papà magari lavorando di più dedica meno tempo ai propri figli. Ma ora, specie in questa nuova epoca moderna, dove anche le madri lavorano e a volte anche lavorano più del proprio marito, perché le esigenze sono tante, le spese sono tante, le necessità sono tante, e anche loro lavorano fuori di casa. E per cui i figli a volte sono un po' trascurati. Magari sono trascurati da soli in casa, o magari sono assistiti molto bene dalle babysitter. Ma magari la babysitter gli dà un'educazione tutta sua, che poi alla fine non è quella dei propri genitori, non è quella del proprio papà o della propria mamma. Cresceranno dei figli educati, ma non educati secondo l'etica e la morale della propria famiglia. In tal modo i figlioli iniziano a non amare più nemmeno i loro due genitori. E questo stato di cose porta che i figli hanno un cuore freddo verso i propri genitori, verso di noi. Hanno un cuore duro, tanto che trovano difficile amare chi ha dato loro la vita. A volte i figli si ribellano a chi gli ha dato la vita, per cui vogliono presto scappare, vogliono diventare indipendenti dai loro stessi genitori, perché non c'è feeling, non c'è amore, non c'è rapporto. E oltre a questo ci sono anche i figli abbandonati, che piangono più facilmente perché sono diventati più emotivi, in quanto sono mancanti e assetati di affetto, assetati di attenzione dai genitori o da uno dei genitori. E inoltre, un'altra cosa molto importante, non diamo ai nostri figli solo ordini o sempre ordini, ma convinciamogli convinciamoli della bontà dei nostri consigli. Facciamoli venire a noi per dare dei consigli, perché dobbiamo comprendere che anche loro hanno bisogno molto di più di poche ore del nostro tempo che noi gli diamo. Loro hanno bisogno tanto, tanto di amore da parte dei genitori. Sapete, i figli sono il nostro tutto. I figli sono il nostro essere. Io oggi ho 72 anni e non potete sapere quanto mi manca la vicinanza dei miei genitori, che purtroppo non ci sono più. Da giovane magari non ho mai apprezzato, o non ho mai apprezzato tanto la loro vicinanza. Oggi che non ci sono più e io sono grande, mi manca. Mi mancano tanto. Sapete, io anche quando ero grande c'era mio padre. Io, già grande, adulto, con figli grandi, prima di fare qualcosa andavo sempre da mio padre e mia madre a chiedere loro consigli. Mio padre e mia madre, poverini, sono nati da più di 115 anni, erano meno istruiti di me, avevano meno scuola di me, ma avevano tanta di quella saggezza che io andavo da loro a chiedere dei consigli. E loro mi davano sempre il consiglio più buono, il consiglio migliore per aiutarmi, solo per aiutarmi. Perché mia madre mi diceva sempre: quando hai bisogno di qualcosa, quando hai bisogno di consigli, vieni da noi genitori, perché abbi sempre la certezza che i genitori non ti tradiranno mai. Ecco, questo è stato un grande insegnamento. Trasmettiamo questo ai nostri figli, di farli venire da noi, anche se loro hanno 7 lauree e noi magari abbiamo la 5ª elementare, la 3ª media, il diploma. Loro da noi avranno sempre qualcosa da poter prendere. Teniamo sempre vivo questo rapporto con loro. Quindi vorrei raccontarvi ora anche la storia di un altro ragazzo. Storia vera questa, di un mio carissimo amico. Amici di famiglia avevano un figlio, di cui questo ragazzo grande, adulto, faceva delle cose strane. E io gli dicevo sempre al papà, in modo particolare anche alla mamma, insomma, delle cose che c'erano da correggere, e glielo dicevo, credetemi, con tutto l'amore di questo mondo, per il bene del proprio figlio. Io glielo dicevo, ma loro non si accorgevano di quello che io gli dicevo. Finché un giorno, quando purtroppo le cose quasi erano arrivate ad un epilogo un po' serio, hanno capito e apprezzato quello che io gli dicevo, perché trattavano questo ragazzo come un signorino, non gli facevano mancare mai niente, anzi aveva di tutto e di più di quello che loro si potevano permettere, però loro non gli hanno mai dato il loro tempo. Loro guardavano ai loro problemi, loro guardavano al loro super lavoro, loro guardavano sempre a farlo apparire il migliore, ma non hanno mai dedicato tanto tempo per dimostrargli il loro amore. Io consigliavo il padre in modo diverso, fino al punto, purtroppo, ha visto poi l'amara realtà che si nascondeva nel proprio figliolo. Non voglio aggiungere altro, solo che, scusatemi, ma sono arrivato in tempo poi a recuperare questo figliolo. Lo hanno recuperato dalla droga, lo hanno recuperato dal fare delle cose sbagliate. Oggi questo ragazzo è una perla, anche lui. Si è riabilitato alla grande. Quindi quando noi a volte sembra che tutto è tranquillo, tutto è calmo, a volte c'è il fuoco che cova sotto la cenere. Non dimentichiamo mai che i nostri figli dobbiamo sempre stargli addosso. Non addosso nel senso negativo, addosso nel senso positivo. Perché sapete, quando il cuore dei figli è duro, quando il cuore dei figli è freddo, quando il cuore dei figli è vuoto, sono portati a non vedere più di buon occhio nemmeno i propri genitori. I genitori in verità amano i loro figli, ma spesso accade che i genitori non lo sanno dimostrare. Non lo sappiamo dimostrare, mi metto anch'io fra questi. Non sono un extraterrestre o uno che ne sa più degli altri. Anch'io sono un papà. Anch'io so di aver sbagliato. Ma questo non significa che noi non siamo sempre in tempo per recuperare il terreno perduto. Quindi mostriamo il modo giusto. Ricordiamo la storia del figlio prodigo che ritorna sempre a casa. Per cui bisogna sempre attenderlo a braccia aperte. Se abbiamo delle problematiche del genere, non trascuriamo i nostri figli. Attendiamoli a braccia aperte. Cerchiamoli. Bisognerà sempre aprire le braccia per accoglierlo nel seno familiare. E mai dire: ormai sei grande e ti devi arrangiare da solo. Non sono mai abbastanza grande. Io andavo dai miei genitori e avevo 50 anni, ma per mio padre ero sempre il figlio piccolo, il bambino, il figlio dell'amore, che sono nato nel dopoguerra. Quando io andavo dai miei genitori, i loro occhi si riempivano di gioia. Quindi i genitori per prima debbono manifestare il loro amore verso i loro figlioli. E se siamo dei genitori convertiti come noi, dobbiamo avere più che mai noi la voglia, avere noi il forte desiderio di amare i nostri figli, più della nostra vita stessa. Andiamo per favore in Giovanni al capitolo 14, versetti da 23 a 26. Giovanni capitolo 14, versetti da 23 a 26. E Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà. E noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Oggi noi dobbiamo trasmettere ai nostri figli la parola del Padre nostro, la parola di Dio. Queste cose, dice, vi ho detto, stando ancora con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Ecco che ognuno di noi deve analizzare se stesso come genitore, dicendosi: Io sono stato un genitore perfetto per i miei figli. Io devo dare ai miei figli tutto il mio cuore. Noi dobbiamo lavorare per tenere la nostra famiglia unita il più possibile, accertandoci che i nostri figli sappiano che li vogliamo bene e che li amiamo. Naturalmente questo non significa che dobbiamo assillare i nostri figli oltre il necessario, ma non dobbiamo nemmeno dimenticarci le cose importanti. Non ce ne dobbiamo mai dimenticare di dare le cose importanti, perché a volte magari i bambini, ma anche i figli più grandicelli, non solo i bambini, hanno bisogno di essere corretti quando è veramente necessario. E questo serve naturalmente a disciplinarli. Naturalmente anche quando fanno delle piccole marachelle li dobbiamo disciplinare. Naturalmente a volte magari alcuni sono un po' logorroici, lo fanno in maniera troppo spesso, in maniera sistematica, magari i bambini non si possono nemmeno muovere, però bisogna educarli, bisogna inculcare loro la verità e l'amore, con amore, con l'amore di Dio, perché altrimenti cresceranno pieni di risentimento, specie se a volte ci sono delle punizioni che vengono date troppo spesso, o quando a volte le punizioni sono severe, e questo fa crescere magari dei figli astiosi nei nostri confronti. Io mi ricordo da piccolo, quando ancora tanti anni fa, i ragazzi nemmeno potevano assistere a certi tipi di discussioni, venivano mandati nell'altra camera, oppure gli dicevano tu stai zitto, non parlare. Non gli davano nemmeno la possibilità di potersi esprimere o di poter dialogare con il papà, con la mamma. Cioè, ma invece bisogna dialogare con i figli, bisogna parlare di tutto a cuore aperto. Quindi, ma naturalmente occorre la giusta disciplina da parte dei genitori verso i figli. Ma mai dare, ad esempio, degli schiaffi, dare degli schiaffi sul viso o sulla testa. E naturalmente, se a volte dovesse succedere, questo va fatto sempre in privato e non in pubblico davanti a tutti, perché questo è un qualcosa di brutto, perché il bambino ne rimane oltremodo violentato e offeso. Io una volta mi trovavo al supermercato, in un supermercato, c'era una signora, eravamo io e mia moglie, che per riprendere il bambino non faceva altro che dare schiaffi e rimproverare questo bambino ogni momento. Cioè, come se lei voleva questo bambino educarlo davanti a tutti, ma così facendo non faceva altro che malmenarlo ingiustamente, gratuitamente, anziché prenderlo e portarlo magari in bagno e dirgli ciò che aveva fatto di sbagliato. No, ad ogni piccola cosa era uno schiaffo. Ma era sbagliatissimo. Quindi, quando un bambino magari a volte involontariamente sbaglia, non bisogna picchiarlo. Bisogna fargli capire che ha sbagliato, che ha fatto qualcosa di sbagliato. Tante volte magari i bambini sono distratti per il gioco, sono distratti in tante cose, quindi vanno educati, ma non picchiati per ogni piccola cosa. A volte magari ci sfidano, sono un po' ribelli da piccolini, quando cominciano ad avere un po' l'età della coscienza, però vanno educati in amore. Infatti, se andiamo in Proverbi, al capitolo 22, versetto 15. Proverbi, capitolo 22, versetto 15. dice, la follia è legata al cuore del fanciullo. Questo lo sta dicendo Dio. I ragazzi sono imprevedibili, possono fare di tutto e di più in qualsiasi momento. Infatti dice, la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione la allontanerà da lui. Quindi significa che quando è necessario bisogna magari ricorrere un po' alla maniera forte, ma non alla maniera forte col bastone in testa, picchiandolo col bastone in testa, oppure come quando io ero piccolino che andavo a scuola, la maestra mi bacchettava nelle mani, ma non nel palmo, ma nella parte superiore della mano. Quando io ero piccolo si usava, non so se in tutta l'Italia era così o nel mondo, ma nella scuola dove andavo io lo facevano alcuni insegnanti. Oggi sicuramente verrebbero arrestati, ma a quel tempo lo facevano, di darmi con la bacchetta nella mano. Naturalmente nei bambini c'è la naturale tendenza a volte a essere un po' disubbidienti, ad essere un po' anarchici anche nei confronti dei genitori. E naturalmente, quando fanno qualcosa di brutto, loro stessi sanno che meritano la punizione. E magari poi capiranno che se hanno preso una sculacciata era magari per il loro bene. E tante volte magari ci sfidano. Tante volte non accettano la punizione quando magari fanno qualcosa senza che se ne rendono conto. Siamo noi genitori ad essere attenti e a non essere troppo permissivi tante volte nei loro confronti. Perché se siamo a volte troppo permissivi, che diciamo sempre sì, sicuramente anche qui c'è un qualcosa di sbagliato. Perché nella Bibbia c'è scritto che c'è un tempo per insegnare e un tempo per disciplinare. Quindi dobbiamo disciplinare e dobbiamo insegnare, ma sempre con amore. Ripeto, succede che a volte i bambini rispondono male e talvolta sono anche contestatori verso chi li vuole correggere, chi li vuole e riprendere. Naturalmente questo è un modo proprio di noi genitori che in questo frangente dobbiamo dimostrare e dobbiamo riprenderli con amore, ma con fermezza, con decisione, perché se è sì è sì, se è no è no. Anche quando dicono bugie vanno ripresi in modo molto serio, perché quando dicono le bugie c'è disobbedienza ed è fatta di proposito, e anche qui è un qualcosa che va ripreso e va un po' punito, perché il mondo vive di bugie, il mondo vive di bugie. Dobbiamo insegnare ai nostri figli a dire sempre la verità. E dobbiamo comprendere che dicono la verità e dobbiamo anche premiarli quando dicono la verità e non dicono le bugie. Naturalmente, quando viene fatto, naturalmente per dimenticanza, questo è un altro discorso. A volte, ripeto, per distrazione. Ma i bambini si cresce, bambini, per dire bambini, ma quando dico bambini dico anche giovani adulti. Quindi la Chiesa, quando ci sono dei bambini in famiglia, consiglia sempre per il meglio, consiglia sempre per il bene. E se a volte magari necessita una sculacciata, che ben venga, se è necessaria, solo se è necessaria, Noi genitori dobbiamo disciplinare i nostri bambini, ma mai in ira, mai con rabbia, né con la mancanza di pazienza nei loro confronti. Dobbiamo dare a loro tutta la pazienza di questo mondo, ma sempre usando l'amore. Perché dopo una giusta punizione non scordiamoci mai di fare quello che è il passo successivo, che è quello di ricucire lo strappo che in quel momento si è venuto a creare, quell'atmosfera che si è rotta tra genitori e figli. Noi genitori dobbiamo fare il primo passo in proposito e dobbiamo avere l'iniziativa per dimostrare che li amiamo tanto, perché quel rapporto che si è interrotto con la sfracciata deve essere breve, e sempre con amore va spiegato che la correzione è stata necessaria per il loro bene, per loro utilità. In Ebrei, al capitolo 12, versetti 6 e 7. Ebrei capitolo 12, versetti 6 e 7. E dice così: perché il Signore corregge colui che egli ama e flagella ogni figliolo che egli gradisce. È a scopo di disciplina che dovete sopportare queste cose. E Dio vi tratta come figlioli. Poiché qual è il figliolo che il padre non corregge? Se noi non correggiamo i nostri figlioli, significa che non li vogliamo bene. Quando noi smettiamo o trascuriamo la correzione, la disciplina, significa che stiamo sbagliando. Se i nostri figli vedono in noi indifferenza quando si comportano male, continueranno su questa via e andranno sempre di male in peggio. E quando raggiungerà l'età dell'adolescenza, l'età adulta già ventenni, ci sarà in loro il continuo desiderio di cambiare e di allontanarsi sempre di più, sino a diventare indipendenti e svuotati da qualsiasi affetto. Quindi noi dobbiamo essere presenti, non assillanti, ma presenti. Deve essere una presenza tacita, una presenza non vista, ma attiva con i nostri figli. E debbono sapere che noi siamo sempre dietro di loro, per proteggerli. In Proverbi, al capitolo 3, versetti da 1 a 6. Nel libro dei Proverbi c'è un'infinità di scritture proprio in riguardo a questo tema. Proverbi, capitolo 3, versetti da 1 a 6. E dice così: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento. Dicendo questo, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, significa che noi dobbiamo insegnare ai nostri figli. È importante che noi lo facciamo. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. E perché? Perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Questo gli procureranno, se noi non manchiamo di dare il nostro insegnamento. Dice: bontà e verità non ti abbandonino, non ti abbandonino. Legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti aggrappare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi pensieri, i tuoi sentieri. Questa scrittura, teniamola sempre in mente e diciamola, leggiamola insieme ai nostri figli. Se abbiamo già figli in età adulta, in età matura da poter comprendere questa scrittura, non dico bambini, ma comincia a dire già ragazzini, signorinelle, giovanottini, o più grandi, anche più grandi, o anche figli sposati, figli con figli, facciamogli leggere questa scrittura, perché è meravigliosa. Un'altra cosa molto importante è quella di passare tempo insieme tra genitori e figli. Tanto tempo insieme a loro. Passiamo tempo insieme a loro. Non diamo ai nostri figli troppa indipendenza dalla famiglia. Molti figli si allontanano dalle loro famiglie o dalle loro case, perché oggi ormai è normale, la legge lo consente. In molti stati del mondo, appena arrivano ad essere già 14-15 anni, se ne vanno ad abitare da soli o con altri giovani. Naturalmente io non sto qui sindacando nulla e niente, ognuno è libero chiaramente, però io per me non è una cosa che mi piace tanto se un ragazzo a 15-16 anni già se ne vanno da casa ad abitare da solo. È come mettere un agnello nella bocca di un leone, un agnellino nelle mani del mondo, e il mondo non vuole la loro, il mondo oggi li sbrana, non li protegge, anzi li cercano per sbranarli. Ma noi dobbiamo dare così tanto amore in modo che loro rimangano vicini a noi, vicini al focolare domestico, perché da soli sono troppo vulnerabili, sono troppo esposti ai pericoli del mondo. Noi dobbiamo fare in modo che questi figli diventino roccia come noi. Noi non dimentichiamo sempre che siamo i primi frutti nelle mani di Dio. Noi siamo i primi frutti. Dobbiamo diventare una roccia anche per essere un esempio per gli altri. E soltanto se noi continuiamo a mostrare il nostro amore ai nostri figli, loro comprenderanno l'importanza di una famiglia unita. Non di una famiglia disgregata, ma di una famiglia unita, di una famiglia che fa un corpo unico, un monoblocco. Infatti, in Primo Corinzi, al capitolo 15, versetto 33, dice: non vi ingannate, dice Paolo, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Questo è il mondo. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Le cattive compagnie, se non siamo vicini ai nostri figli, riescono a distruggere ciò che è di buono noi abbiamo fatto con loro, se ci allontaniamo o se li lasciamo soli. In conclusione, una domanda. Poniamoci una domanda. Stiamo attenti perché i cattivi amici distruggono i nostri figli? È importante che non li abbandoniamo, che non li lasciamo da soli ad affrontare il mondo. E non pensiamo che sia ormai troppo tardi per poter cambiare in meglio il rapporto che c'è tra genitori e figli. L'alienazione che può essersi venuta a creare nel seno della nostra famiglia può essere superata. E i primi che devono fare il primo passo per la riconciliazione dobbiamo essere noi genitori, perché siamo proprio noi che dobbiamo per primi dimostrare tutto il nostro amore ai nostri figli. Ritorniamo nuovamente in Proverbi, per favore, al capitolo 4, versetti da 1 a 6. Capitolo 4, versetti da 1 a 6. Dice: figlioli, ascoltate l'ammaestramento. L'ammaestramento, l'insegnamento di un padre. E fate attenzione, prestate attenzione a imparare il discernimento. Perché io vi do una buona dottrina. Non abbandonate il mio insegnamento. Chi è quel padre che non dà un buon insegnamento al proprio figlio o alla propria figlia? Chi è quella madre che non dà questo buon insegnamento? Nel versetto 3 dice: quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli mi insegnava dicendomi: il tuo cuore osservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Versetto 5: acquista sapienza, acquista intendimento e non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare, non abbandonare la saggezza ed essa ti custodirà. Amala ed essa ti proteggerà. Io oggi ancora ricordo tutti gli insegnamenti che mi davano mio padre e mia madre. Ce li ho scolpiti nella mia fronte, nella mia testa. Non li dimentico mai. Non li ho mai dimenticati, i loro insegnamenti. A maggior ragione gli insegnamenti che ci vengono dati da Dio. E sempre in Proverbi, al capitolo 7, i versetti da 1 a 3. Proverbi capitolo 7, versetti da 1 a 3. Dice: figlio mio, custodisci le mie parole e fa tesoro dei miei comandamenti. Osserva i miei comandamenti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. Legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Qui ci sono tre cose che hanno bisogno di essere un po' analizzate. Quando dice: figlio mio, custodisci le mie parole e fa tesoro dei miei comandamenti. Cioè, noi sappiamo cosa significa la parola tesoro. Il tesoro è una ricchezza enorme, incalcolabile. Quindi noi dobbiamo custodire queste parole come una ricchezza incalcolabile, una ricchezza incommisurabile. E poi dice ancora: osserva i miei comandamenti e vivrai. E vivrai. E poi dice: custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. La pupilla degli occhi è il bene più prezioso del nostro corpo. La vista degli occhi. Essere cieco è una cosa bruttissima. La pupilla degli occhi. Ma Dio, quando ha ispirato queste parole, Custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi, il bene più prezioso che abbiamo nel nostro corpo. E poi nel versetto 3 dice: legateli alle dita. Ora vediamo perché si debbono legare alle dita. E poi dice: scrivili sulla tavola del tuo cuore. Non ci sono parole per spiegare queste scritture. Bisogna capirle da soli, perché il legare queste parole nelle dita significa tenerli sempre sott'occhio, perché le mani è la parte del corpo che noi vediamo di più di noi stessi. Sono le mani, sono le dita. E Dio non a caso sta dicendo legatele nelle dita, oppure come ti pendono davanti agli occhi. Dio ha affidato ai genitori la responsabilità di insegnare ai figli le norme divine del bene e del male. E Mosè esortò proprio in Deuteronomio, capitolo 6, versetti da 6 a 7. È l'ultima scrittura. Deuteronomio capitolo 6, versetti 6 e 7. E dice così: questi comandamenti che oggi ti do devono restarti nel cuore, ti staranno nel cuore e li devi inculcare ai tuoi figlioli. E ne parlerai quando te ne stai seduto a casa tua, e quando cammini per la strada, e quando ti coricherai, e quando ti alzerai, sempre, 24 ore su 24 ore, li dobbiamo inculcare. La parola inculcare significa proprio che glieli dobbiamo infilare, glieli dobbiamo far entrare dentro la testa. Sempre, 24 ore su 24. Non è mai troppo tardi per farlo, o non è mai abbastanza per farlo. Sempre dobbiamo farlo. Perciò, in conclusione di questo sermone di oggi, le istruzioni di un genitore sono un tesoro da stimare altamente. E questo lo dico a tutti i giovani che oggi sono collegati con noi, e lo dico a tutti i genitori che sono collegati, a non abbassare mai la guardia, ed includono naturalmente anche oltre a tutto gli insegnamenti di Dio e le leggi di Dio che si trovano nella Bibbia. L'insegnamento dei genitori, oltre che includere le regole di famiglia, e queste sono per il comportamento familiare, dobbiamo sempre inculcare le leggi di Dio, gli insegnamenti di Dio. E naturalmente noi come genitori sappiamo qual è il meglio per noi, per la nostra famiglia e per i nostri figli. Quindi il consiglio che do ai giovani è di osservare queste regole insieme agli insegnamenti dati dai loro genitori. Ragazzi, se ce ne siete che mi state ascoltando, fate tesoro di quello che vi sto dicendo. Ed è importante considerare queste istruzioni come la pupilla dei propri occhi, e così si possono evitare delle conseguenze devastanti. Legatevi alle dita i miei comandamenti, dice Salomone, e scrivili sulla tavoletta del tuo cuore. Le dita sono sempre sotto i nostri occhi e sono indispensabili per seguire qualsiasi cosa che ci proponiamo di fare. Così come le lezioni che noi apprendiamo, che debbono sempre essere ricordate, in modo costante. E dobbiamo scrivere questi comandamenti sulla tavola del nostro cuore, rendendoli parte integrante di noi stessi. Se un figlio non è amato, può avere in sé tanto risentimento verso i propri genitori da distruggere persino la sua stessa vita. Dio Padre sta cercando con noi e in noi i suoi figlioli. Dio in noi sta cercando i chiamati, sta cercando un legame forte, un legame amorevole. Ecco che pure noi dobbiamo sentire il bisogno di un legame saldo fra genitori e figli. Il nostro desiderio più bello e grande come genitori, di qualsiasi età siamo, è quello di sentirsi dire dai nostri figli, piccoli o grandi che siano, papà, quanto ti amo, mamma, quanto ti amo, quanto vi voglio bene. Solo amandoci vicendevolmente si avrà una famiglia vera, una famiglia meravigliosa ed unita, e l'egoismo cesserà di essere nelle nostre famiglie. Per cui, mentre i nostri figli cresceranno, da loro e riceveranno da noi sempre tanta gioia e profondo amore. Grazie fratelli e sorelle per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguo di sabato, arrivederci, a presto, in presenza.